Il 15 marzo del 1939 le truppe naziste entravano in Praga. 60 chilometri a nord-ovest della capitale, nella regione dei Sudeti, sulla strada per Dresda c'era e c'è tuttora una cittadina fortificata, sorta 150 anni prima. La fece costruire l'imperatore Giuseppe II, che in onore di sua madre, Maria Teresa, la chiamò Theresienstadt, in ceco Teresin. Cinta da robuste mura e da un profondo fossato, ospitava una guarnigione di 6-7 mila soldati, a guardia del confine nord con la Prussia. Il brano che teniamo in sottofondo si intitola Cantor Loops. È costruito sul campionamento di voci di vecchi cantori di sinagoga ed è tratto dal disco Surrogate Cities, pubblicato per ECM, del compositore e regista teatrale tedesco Heiner Goebbels. Un cognome sicuramente impegnativo da portare, nonostante nulla c'entri con il fedele braccio destro di Hitler. Heiner Goebbels è sicuramente una delle figure più interessanti della musica contemporanea e alla guerra e all'antisemitismo ha dedicato molti lavori. Cantor Loops è stato utilizzato per la prima volta in Schwarz auf Weiß, dedicato ad Heiner Müller. Buongiorno Giordano, riprendiamo le fila dunque del discorso che abbiamo lasciato ieri.
Certo, buongiorno a tutti. Giuseppe II voleva premunirsi, ma di fatto 150 anni più tardi gli eredi dei prussiani scesero in effetti dal nord a invadere quel territorio che fu denominato Protettorato di Boemia e Moravia. Mentre nuovi campi specificamente preposti allo sterminio venivano allestiti rapidamente in Polonia, sorse però qualche problema di pubbliche relazioni, sia interne sia internazionali, cioè non si potevano deportare tutti gli ebrei indiscriminatamente. Per questo la mente della soluzione finale della questione ebraica, Reinhard Heydrich, pensò di istituire un ghetto per anziani, dove rinchiudere ebrei over 65 o che meritavano un trattamento di riguardo in quanto la loro notorietà rendeva alquanto sconsigliabile farli sparire improvvisamente dalla circolazione. Quindi decorati e invalidi della Grande Guerra, oppure personalità della cultura, delle scienze, della politica. Theresienstadt, dismessa da tempo ormai qualsiasi funzione militare, era perfetta allo scopo. Ascolteremo adesso un frammento di pochi secondi, molto rovinato, di un concerto tenutosi proprio a Teresin nel 1944. Il frammento si interrompe così. Si tratta di Als dann wird euer Licht, e allora sarà la tua luce, brano conclusivo dell'oratorio Elias di Felix Mendelssohn. Dunque, un compositore ebreo eseguito in un campo di concentramento. Già da solo, credo, il particolare ci dice che Teresin era un luogo davvero speciale.
Ed era proprio così, Giordano. Ascoltiamo dunque per intero questa magnifica conclusione dell'Elias, diretto da Wolfgang Sawallisch, con la Gewandhausorchester di Lipsia e il coro della radio di Lipsia.
Quel breve frammento danneggiato che abbiamo ascoltato poco fa è tratto dalla sequenza iniziale di un vero e proprio film che fu girato a Theresien nel 1944. Il titolo ufficiale era Theresienstadt, ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, cioè un documentario sul reinsediamento degli ebrei. Reinsediamento, si noti, non deportazione, come dicevano le tante dicerie calunniose che circolavano in Europa. Ecco, questo film, che poi fu ribattezzato sarcasticamente Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, il Führer regala una città agli ebrei, si inseriva in una strategia ben studiata e incentrata proprio su Theresien. L'obiettivo era fugare una volta per tutte i sospetti, sospetti che erano una certezza ormai quasi ovunque, riguardo alle persecuzioni inflitte dal Reich agli ebrei. Era una strategia diabolica, ma risultò inutile, perché il suo completamento giunse fuori tempo massimo, quando ormai i sovietici avevano scoperto i campi di sterminio. Così i 25 minuti superstiti di questa pellicola, che in origine durava 90 minuti, stanno a testimonianza di un'operazione gigantesca, un falso tanto stupefacente quanto cinico e spietato, dove il bisogno di nascondere una realtà mostruosa è spinto al livello di una vera e propria ossessione. Sulla stampa del Reich, Theresienstadt veniva letteralmente reclamizzata come la ridente cittadina termale dove gli ebrei venivano trasferiti insieme alle loro famiglie e dove artisti, musicisti, scrittori, studiosi potevano proseguire la loro attività. La finzione si spingeva talvolta fino a offrire la possibilità di scegliere se affittare un appartamento soleggiato, con balcone o esposto a nord. E la propaganda funzionò. Poiché era consentito portare vestiario ed effetti personali, ma non strumenti musicali, almeno nei primi tempi, ci fu chi si portò l'abito da sera.
Giordano, immagino però che l'illusione durasse molto poco.
Infatti, l'arrivo alla stazione fra cordoni di SS urlanti, il sequestro dei bagagli e poi quasi 3 chilometri a piedi nella neve con qualunque tempo da parte anche di anziani o disabili per raggiungere la destinazione erano un trauma violentissimo.
Giordano, però c'è un particolare che sconcerta. Questo documentario si apre con musica di Mendelssohn, che fu il più grande tra i compositori ottocenteschi di origine ebraica, quasi un emblema dell'ebraismo, ma proprio per questo il capostipite, in un certo senso, dei compositori che figuravano nella mostra sulla musica degenerata. Come si spiega, Giordano?
Beh, c'era una disposizione precisa. La colonna sonora doveva essere interamente fatta di musiche ebraiche, perché il messaggio era chiaro. Il Reich, anche se non li considera tedeschi, ha pieno rispetto per gli ebrei e la loro cultura. Come se fosse possibile cancellare le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli e tutto il resto con una messa in scena, per quanto geniale. E così, in una passerella di musiche degenerate, scorrono di Mendelssohn Il sogno di una notte di mezz'estate, il concerto per violino ed altro ancora, e poi Offenbach con l'Orfeo all'inferno, i racconti di Hoffmann, e poi ancora Pavel Haas, Hans Krása, due dei maggiori compositori internati proprio a Theresien, e anche il jazz, canzoni yiddish, e addirittura l'opera 47 di Max Bruch, il Kol Nidrei per violoncello e orchestra, questa grande preghiera del rito ebraico, dello Yom Kippur, aveva fatto credere a tutti che Bruch fosse ebreo, ma non lo era. Però l'antisemitismo non va troppo per il sottile. Diceva Göring, decido io chi è ebreo e chi no.
Colin Drey di Max Bruch, qui con Janosch Starker al violoncello e Antal Dorati sul podio della London Symphony Orchestra. Giordano, ma volevo capire com'era la vita a Terezin, terribile naturalmente immagino, ma pur sempre diversa rispetto a Treblinka o ad altri inferni simili.
Beh sì, Terezin non era un campo di sterminio. Dietro la facciata del ghetto modello era un lager di smistamento. Coloro che tornavano utili alla propaganda vi rimasero a lungo, ma delle migliaia di deportati che più volte a settimana arrivavano coi treni, quasi tutti prima o poi ripartivano sui convogli diretti a est, destinazione campi di lavoro o di sterminio, per lo più Auschwitz. I nazisti, si sa, tenevano una ragioneria accuratissima. Dai dati che ho qui davanti, in poco più di 3 anni a Terezin furono internate 141.184 persone, 33.456, una media di circa 10.000 all'anno, morirono lì di stenti o malattia. I treni in partenza verso est, dal gennaio 1942 all'ottobre 1944, inghiottirono 88.202 persone. Alla fine i sopravvissuti furono circa 20.000. Come in altri ghetti, la vita a Terezin era amministrata dallo Judenrat, il consiglio ebraico, che aveva anche la propria polizia, pure ebraica. Era uno scaricabarile molto astuto, che creava divisioni, anche profonde, fra gli internati. Per le personalità di rilievo, i prominenten cosiddetti, la vita a Terezin non era male, a condizione, naturalmente, di anestetizzare la coscienza. Avevano una loro camera privata, mangiavano decentemente e avevano il loro tempo libero. Ma Terezin non era che una grande caserma costruita per un massimo di 7.000 soldati. I prigionieri invece erano mediamente svariate decine di migliaia, con punte di oltre 70.000 addirittura. La superficie abitabile complessiva era di circa 110.000 metri quadrati. Come se 40-50 persone fossero costrette a vivere in un appartamento di 100 metri quadrati. Però l'umanità concentrata a Terezin, per quanto in gran parte anziana e sofferente, era decisamente speciale. Stipati nelle grandi camerate delle ex caserme, di nascosto si cantava, si inventavano storielle e altro ancora, e via via, con l'arrivo di sempre nuovi artisti, alcuni dei quali avevano sfidato il divieto di introdurre strumenti, queste attività fecero un salto di qualità, si diffusero e non fu più possibile tenerle nascoste. Lo Judenrat istituì allora un apposito dipartimento per il tempo libero, la Freizeitgestaltung, e le SS lasciarono correre e non di rado diventarono essi stessi spettatori. I primi animatori instancabili furono Karel Schwenk, un attore di cabaret e musicista piuttosto noto, e Raphael Schechter, pianista e direttore d'orchestra. A loro si deve il primo spettacolo di cabaret che lanciò anche la prima canzone di successo, Jechnoide, si può fare tutto, conosciuta anche come la marcia di Terezin.
Mich will da kolebki da. Komu plakat bez pričini ne zluši, kto zna lasku a je milova. Až di ač už taki nebo onači, skratka, kto je na tom svijetje rad, ten se nikdy na nikoho ne mrači. Veseli si zpívá častokrát. Všechno jde, když si chce, za ruce se vezmeme, navzdor kruté době humor v srdci máme. Den co den, stále jdem, sem a tam se stěhujem, a jen ve 30 slovech smíme psát. Hola, zítra život začíná, s ním si blíží čas, kdy si zbalíme svůj ráneček a půjdem domů zas. Všechno jde, dich sich zäh, sah du zäh, fest bei mir, an der Troskaf geht auf, wo der Mess ist matt. Zitra život zači nas, nim se bliži čas, gdje si zbalime svoj raneček, a pujdem domu zas. Vžešno jde, gdje se chce, sa ruce se vezme me, a na troskah je to budeme se zmat.
E questa era Anne-Sophie von Ott dall'album Theresien Theresienstadt. La musica di Karel Schwenk, come il testo che ho qui davanti, in effetti trasuda un ottimismo, un'ironia vistosamente forzati, al limite del sarcasmo. Chi già nella culla ha imparato a ridere, chi non piange senza motivo, chi conosce l'amore e gli piace stare al mondo, non si arrabbia mai e canta allegramente. Tutto passa, se vogliamo, prendiamoci per mano, alla faccia dei tempi crudeli, col buon umore nel cuore. Ehi, domani la vita ricomincia, fagotto ne faremo e a casa torneremo, e sulle rovine del ghetto rideremo.
Ecco, c'è un'ostinazione in questo testo che sembra voler sfidare il destino. Perseguitato, imprigionato, massacrato, l'ebraismo della diaspora potrebbe riformulare quel detto molto celebre e fin troppo sfruttato nel suo esatto contrario, e cioè una risata ci salverà, non ci seppellirà. Ironia e solidarietà sono un po' i cardini di quella instancabile creatività che si rivelò la più efficace forma di resistenza. Ma la propaganda del Reich colse al volo l'occasione e strumentalizzò questa ricchezza per convincere il mondo che gli ebrei vivevano e prosperavano felici. In uno dei frammenti del film si vedono gruppi di anziani che leggono in un grande parco, un artista che disegna, ragazze in pantaloncini e maglietta che fanno ginnastica, ragazzini che si rincorrono e così via. Mentre intanto lo speaker commenta le immagini con queste parole: nell'area dell'antica fortezza, sotto un bel sole, ognuno si gode felicemente qualche ora di svago. Il commento musicale di queste scene idilliache è affidato ai Ghetto Swingers, un gruppo jazz formatosi lì a Theresien e che divenne una vera celebrità. La registrazione che ascoltiamo, disponibile su YouTube, è tratta dalla pellicola. Li sentiamo improvvisare su Bei mir bist du schein, una canzone yiddish di Sholom Sekunda, un compositore americano di origini ucraine. Il pianista Martin Roman, leader del gruppo, aveva ricevuto ordine di arrangiarla all'americana.
Ed eccoli qui i Ghetto Swingers. Giordano, questa doppiezza di imporre il divieto assoluto della musica degenerata per poi realizzare un film commentato interamente da questa musica lascia, trovo, davvero a bocca aperta.
Beh, sai, ieri come oggi la propaganda ha sempre azzerato il confine fra vero e falso. E il principio di veridicità l'ha sostituito, direi, con quello di utilità. E l'idea di reclamizzare il ghetto modello con un film, in realtà, circolava già nel 1942. E le pressioni internazionali per fare chiarezza sul destino degli ebrei si facevano sempre più insistenti, così come le richieste della Croce Rossa Internazionale, che voleva ispezionare i campi di concentramento, richieste che furono regolarmente respinte fino a che nel novembre 1943 Adolf Eichmann concordò un'ispezione per l'anno seguente. I mesi immediatamente successivi così furono dedicati a una gigantesca operazione di Stadtverschönerung, abbellimento della città. E tutti gli internati abili al lavoro, compresi i bambini sopra i 10 anni, furono addetti a ripristinare edifici, aggiustare strade, creare giardini con aiuole fiorite, ad esempio, e poi un'infinità di altre cose, panchine, spazi per i giochi dei bambini, tutti interventi di pura apparenza, né più né meno come un grande set cinematografico. L'accuratezza fu spietata. Per l'abbellimento della città, infatti, era innanzitutto indispensabile sfoltire la popolazione, per cui una decina di migliaia di persone, le più sofferenti, le più male in arnese, diciamo così, furono spedite ai forni polacchi. Per la scena dell'ospedale furono rimossi tutti i malati, ammassati chissà dove, e sostituiti con soggetti sani che avrebbero dovuto recitare la loro parte. L'ispezione si svolse naturalmente lungo un percorso prefissato e sotto lo sguardo attentissimo delle SS. Bene, e tutto quel lavoro evidentemente non poteva andare sprecato, e così rinacque l'idea del film. E la regia fu affidata a Kurt Gerron, attore, regista, cabarettista, anche egli internato. Gerron era molto famoso all'epoca perché aveva recitato alla prima dell'opera da 3 soldi e anche nell'Angelo Azzurro accanto a Marlene Dietrich. E terminate le riprese, coloro che vi avevano preso parte, comparse, maestranze, furono spediti ad Auschwitz. In meno di 2 mesi salirono sui treni oltre 18.000 persone, incluso naturalmente Kurt Gerron. Le testimonianze riferiscono che si era impegnato allo spasimo per realizzare un prodotto ineccepibile. Forse sperava di avere salva la vita, tipica circostanza in cui il giudizio sul comportamento delle persone diventa un rebus forse insolubile. Chiudiamo allora con la voce di Kurt Gerron quando era sulla cresta dell'onda e incideva Die Moritat von Mackie Messer dall'opera da 3 soldi di Kurt Weill e Bertolt Brecht.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet, Mackie welches war sein Preis.